Rieccoci, benvenuti, bentornati alla consulenza. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani. La terza consulenza di questa settimana. Vi ricorderete, abbiamo parlato di intelligenza artificiale lunedì, quindi è un tema che si avvicina, anche se non è un tema proprio strettamente legato, quello odierno, all'intelligenza artificiale. Ieri poi abbiamo parlato di allattamento, di bambini, quindi un po' di intelligenza artificiale e un po' di bambini, per arrivare oggi alla scrittura a mano. Allora, il titolo che ho dato all'odierna puntata della consulenza è questo: la scrittura a mano a scuola esiste e resiste ancora? È un tema che mi interessa molto e appunto da tempo ne volevo parlare. Ho trovato due gentilissimi esperti che oggi sono a vostra disposizione, è mercoledì e quindi suppongo che ci sono molti genitori all'ascolto, mamme, papà e anche magari qualche nonno, per quelle domande, per quei dubbi, per quelle riflessioni, per quei commenti che credo su un tema di questo tipo, visto che tutti siamo stati a scuola, su un tema di questo tipo, credo che avere anche le esperienze da parte del pubblico sia estremamente positivo e anche qualcosa di importante. Come sempre ci potete raggiungere allo 0848030808, è il nostro numero di telefono per le vostre voci in diretta, oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, ho parlato di scrittura a mano, ho parlato di calligrafia, ma so già... Buongiorno Alietta Santinelli, benvenuta.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, ergoterapista, responsabile del centro ergoterapia pediatrica di Bellinzona. Allora, non si chiama più calligrafia, si chiama in un altro modo.
Allora,
Che noi pensiamo che sia la calligrafia o la scrittura a mano.
Il termine calligrafia fa riferimento alla bella scrittura, alla scrittura artistica, a qualcosa di che va allenato molto per un risultato veramente bello da vedere. Noi con gli allievi delle scuole puntiamo a una scrittura funzionale, qualcosa che è leggibile, che è fluido, che permette di acquisire delle nozioni, di rileggersi, di studiare e di trasmettere dei messaggi che vengono direttamente da dentro, in fondo, dalla mente, dal cuore.
Certo, c'è una parte cognitiva, ma una parte anche emozionale, emotiva.
Esatto, sì, è importantissima quella parte lì. Ed è importante anche quando si insegna ai bambini che si lavori sul senso che ha ancora la scrittura oggi e che si parte proprio dal perché è importante scrivere, per esempio.
Allora, io ho citato la consulenza di lunedì, nella quale abbiamo ampiamente parlato anche di intelligenza artificiale a scuola. Diciamo che tutti i supporti tecnologici, tutto quello che è tecnologia, tutto quello che è computer, vari dispositivi tecnologici ci sono, ma non sono soltanto loro a essere presenti nelle scuole, c'è ancora la mano, le mani degli allievi e delle allieve.
Ah sì, la mano è importantissima.
La mano è proprio,
anche perché
a
è una connessione
fisico,
certo. Esatto, percettivo-cognitiva, con proprio l'espressione più alta in fondo dell'intelligenza passa probabilmente attraverso la mano, mano che manipola, mano che usa anche i mezzi digitali laddove sono utili per esempio compensare quando una competenza viene a mancare.
Assolutamente. Allora, io leggevo delle raccomandazioni sull'insegnamento che voi chiamate grafomotorio, giusto?
Esatto, sì, grafomotorio.
Allora, negli ultimi decenni, mi sembra che sia un suo articolo, le numerose ricerche condotte nell'ambito dei processi di acquisizione delle competenze di letto-scrittura, mi conferma?
Sì.
La letto-scrittura hanno permesso un adeguamento e un'evoluzione dei percorsi di alfabetizzazione offerti ai nostri allievi, migliorando la competenza e la consapevolezza dei docenti in questo specifico ambito. Così non è stato per quanto riguarda l'apprendimento del gesto grafico, a cui la scuola ha prestato certamente minore attenzione.
Allora, quelli che hanno un po' una certa età, insomma, diciamo, sono stati sottoposti quando erano bambini a delle file impermeabili di lettere, per esempio scrivere la lettera A per una paginata intera. Poi per anni...
Sottoscritto.
Esatto. E poi per anni si è lasciato un po' cadere perché era un allenamento un po' ripetitivo che sembrava mancasse di senso, e adesso
adesso si è trovato tutto un senso nuovo, anche perché le ricerche indicano che un 5% dei bambini hanno un disturbo della scrittura neurologico, però invece c'è tutta una parte di bambini, più o meno un terzo dei bambini, che fanno un po' fatica ad imparare questo gesto di scrittura che è così importante poi per tutto l'apprendimento. Difatti, e quindi è per quello che si è aggiornato in fondo tutta una base di raccomandazioni.
È una materia in costante aggiornamento, quindi evoluzione. Poi scrive ancora: confrontato con una società sempre più digitalizzata, con l'interrogativo di sapere se la calligrafia sia veramente un valore ancora da promuovere, l'insegnante ha forse finito per trascurare questo aspetto ed effettuare delle scelte didattiche non sempre supportate da solide basi scientifiche. Alcune pratiche osservate nelle nostre aule lo stanno in parte a dimostrare. Allora, vi sono delle evidenze scientifiche, questo è importante.
Sì,
perché nelle nostre trasmissioni vogliamo ovviamente partire sempre da evidenze scientifiche.
Esatto, le evidenze scientifiche sono state sviluppate negli ultimi 30 anni più o meno e hanno permesso di rilanciare un pochino un insegnamento basato su delle raccomandazioni di esperti. Per esempio, una delle cose importanti è che benché i bambini vadano a scuola per imparare a scrivere a livello di contenuti, a trasmettere il loro sapere, le loro idee, la grafomotricità e l'ortografia e la grammatica sono due parti importanti che non devono entrare in competizione con quello che è la produzione di contenuti. Quindi la grafomotricità deve essere un'abilità automatizzata che non richiede sforzo a livello cognitivo, così il bambino può mettere tutto lo sforzo per scrivere a livello di contenuti, per esempio.
Più che sulla forma si presta attenzione alla sostanza, al contenuto.
Allora, per raggiungere la costanza bisogna avere delle abilità tecniche che vanno sviluppate nei primi anni di apprendimento. Per primi anni di apprendimento intendo comunque già a partire dalla scuola dell'infanzia, quando i bambini sono interessati all'acquisizione della scrittura. Ai bambini piace imparare a scrivere.
Sì. Allora, riassumendo, abbiamo già detto molte cose con Lietta Santinelli. I bambini, lei ha detto prima, vanno a scuola per imparare a scrivere.
Sì.
Giusto? Allora, quanto è cambiato l'insegnamento della scrittura?
Allora, negli ultimi anni...
Negli ultimi anni, se pensiamo alle scuole elementari, è molto cambiato il tipo di insegnamento?
Allora, negli ultimi anni è cambiato nel senso che si è fatto più palpitante. Da gesto ripetuto tante volte, l'allenamento è una parte importante perché scrivere è un gesto, prima di tutto, quindi ci vuole molto allenamento. Da gesto ripetuto tante volte, fine a se stesso, è diventato una parte di un apprendimento più globale che riguarda anche appunto la letto-scrittura e attraverso dei metodi un po' più divertenti che possono interessare di più i bambini, cioè i bambini imparano divertendosi.
Ma è giusto che i bambini imparino divertendosi?
Ah beh, la motivazione fa sempre una parte importante dell'apprendimento. Impariamo meglio le cose quando le impariamo con piacere, quindi è chiaro che è un divertimento mediato dall'insegnante, l'insegnante dirige, però ci sono delle discussioni in gruppo, ci sono dei giochi di automatizzazione, per esempio per imparare ad andare più veloce, che contemplano sempre comunque una scrittura della lettera leggibile, ma anche una scrittura veloce.
Ecco, tutto questo è giusto sicuramente, non dubito, però è vero che scrivo anche per farmi capire, per farmi leggere, quindi
esatto,
conta quindi anche l'aspetto grafico.
La leggibilità,
al di là, ecco, sì, del contenuto, delle mie emozioni, però poi qualcuno deve poter leggere quello che io scrivo.
Esatto, e quindi è per quello che
e quindi
sì,
una certa forma di allenamenti ci vogliono, insomma.
Esatto.
Magari anche un po' ripetitivi e stucchevoli.
Allora, c'è una prima parte di insegnamento, un insegnamento esplicito dove l'insegnante fa proprio vedere come si creano le lettere, eccetera, eccetera. Poi c'è tutta una parte di allenamento che però appunto quella è diventata forse in una forma un po' più interessante per gli allievi perché si allenino di più e con più piacere. E poi c'è tutta una parte di allenamento in situazione, quindi in situazione di scrittura, di composizione, che permette poi di generalizzare quello che si è imparato alla scrittura in un'agenda, alla scrittura in un test e poi più grande una scrittura su appunti che devono essere riletti da se stessi e dagli altri.
C'è ancora la brutta e la bella copia?
Ah, questo bisognerebbe chiederlo agli insegnanti. È vero che per certi
una
allievi...
Una volta c'era,
Sì, sì. Per certi ha salvato sicuramente le note scolastiche a certi allievi. Per altri invece che già facevano fatica a scrivere una volta, poi voleva dire ricopiare una seconda volta, quindi forse è più interessante insegnare ai bambini a fare dei piccoli schemi con delle parole chiave,
sì,
come brutta copia e poi scrivere veramente...
Poi l'estensione del testo in bella copia. Allora, abbiamo già detto molte cose con Lietta Santinelli, che è ergoterapista, responsabile del centro ergoterapia pediatrica di Bellinzona. Rinnovo l'invito a chiamarci allo 0848 030808, oppure a scriverci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Stiamo parlando di scrittura a mano, di calligrafia, soprattutto di quello che oggi si chiama e viene denominato insegnamento grafomotorio. Vi chiedo, voi come avete imparato a scrivere a scuola? Che tipo di insegnamenti avete ricevuto? Che tipo di ricordi avete anche? Quali sono i vostri ricordi delle prime lettere che avete messo su un foglio? Ci sono delle raccomandazioni, lo abbiamo detto prima, raccomandazioni sull'insegnamento della scrittura a mano nel cantone Ticino. Si parla ancora di scrittura a mano, sul documento ufficiale. Non è solo una questione di carattere. Allora abbiamo con noi un ispettore, che è Michele Tamagni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ispettore scolastico, capo del Bellinzonese e delle Tre Valli, giusto?
Esatto.
Allora, veniamo a queste raccomandazioni, quindi alla parte un po' più ufficiale del DEX.
Sì, noi abbiamo sentito l'esigenza comunque di dare delle raccomandazioni in questo senso, perché negli anni ci siamo occupati parecchio di quello che è l'apprendimento della lettoscrittura, e come già prima rilevava, prima leggendo un estratto del documento, rispetto al gesto grafomotorio forse abbiamo trascurato un po' l'attenzione. Sono arrivati a noi dei segnali comunque, se vogliamo, preoccupanti. Il primo dagli esperti per l'insegnamento dell'italiano nella scuola dell'obbligo, che ci segnalavano come nella scuola media sempre più gli insegnanti sono confrontati con delle calligrafie, adesso uso questo termine per farmi capire, illeggibili e quindi molto problematiche. E poi anche cominciava a essere un po' invalsa l'idea, anche presso qualche insegnante, che nel mondo comunque della tecnologia il gesto della scrittura venisse un po' meno, quindi poco importa se non così curato, tanto poi finiranno per scrivere coi tablet o con il computer.
Con delle tastiere.
Esatto, e quindi questo ci ha un po' preoccupato. C'è da dire anche un'altra cosa, che quello che abbiamo promosso a livello di apprendimento della lettoscrittura ha portato a rispettare quelli che sono i tempi di apprendimento di ogni singolo bambino, e quindi per certi aspetti a rendere più difficoltoso una trattazione sistematica, organica, completa di quello che era il gesto grafico. E allora è da lì che ci siamo detti che bisognava consultarci con un'esperta, e quindi Lietta Santinelli da molti anni collabora con le scuole in questo senso, e ci siamo detti che valeva la pena proprio di scrivere delle raccomandazioni che partissero comunque già dalla scuola dell'infanzia, in cui ci si può esercitare nel gesto grafico al di là della scrittura. Non c'è ancora bisogno di scrivere necessariamente le lettere, anche se poi riteniamo importante che sin dalla scuola dell'infanzia il bambino che scrive il proprio nome lo possa scrivere correttamente e prendendo le giuste abitudini.
Ecco, correttamente da un punto di vista dell'ortografia o correttamente da un punto di vista del gesto grafico?
Correttamente dal punto di vista del gesto grafico, perché il grosso lavoro che va fatto in un primo momento è quello di aiutare il bambino a fare la corrispondenza tra il suono e la lettera che la rappresenta, detto in termini più tecnici, tra il fonema e il grafema. Però ecco, per arrivare lì il prerequisito della capacità grafomotoria è importante.
Ecco, come si arriva lì, Lietta Santinelli?
Allora,
a mettere su un foglio ciò che io sento come suono.
Allora, c'è tutta una base proprio motoria, quindi la grafomotricità è una cosa, un allenamento motorio prima di tutto, quindi devo avere una buona motricità fine, devo avere un'impugnatura della matita che non è troppo rigida, quindi che mi permette poi di creare dei gesti molto, molto precisi, e poi devo avere una postura che permette al braccio di scorrere sul foglio, questo dal punto di vista motorio. E poi devo avere una curiosità e un interesse. Questa curiosità e questo interesse è quello che spesso c'è alla scuola dell'infanzia, e quindi devo avere degli adulti pronti a captare il mio interesse e a canalizzarlo verso qualcosa che può essere spendibile più tardi. Quindi, per esempio, che mi mostra come sono fatte le lettere, che me le fa vedere più volte, perché io ogni volta che vedo un gesto mi si crea come uno stock di conoscenze implicite che mi permetterà di farlo con meno fatica e in modo molto più immediato, quindi la base di limitazione nello sviluppo del bambino. E poi l'insegnante chiaramente farà delle attività in aula per facilitare un po' questa emergenza della collaborazione, della corrispondenza tra grafema e fonema di cui parlava Michele.
Fra suono e gesto grafico, esatto. E grafia. Allora qualcuno scrive: ai miei tempi insegnavano come tenere in mano fra le dita la penna e la matita.
Sì, allora.
Beh, c'è anche questo aspetto.
Esatto, l'impugnatura della matita è stata, mi parte un po' una risata perché è importante che i bambini impugnino bene la matita, ma non esiste una sola impugnatura possibile, quindi quella tradizionale che hanno sempre insegnato gli insegnanti non è l'unica possibile. Un'impugnatura corretta in fondo segue alcune leggi. Una è quella che le dita devono potersi muovere, una è quella che il braccio deve essere ben coordinato, quindi non deve avere delle tensioni che faranno sì che non si può muovere correttamente la punta delle dita. Una ricerca del 2013 ne ha individuate 4, di cui 3 probabilmente venivano giudicate poco corrette dai nostri insegnanti tanti anni fa. E questa però è l'impugnatura, è la parte che si vede, quindi è la parte che viene più semplice agli adulti correggere, ma alcune impugnature sono dettate da delle configurazioni biomeccaniche. Per esempio le bambine hanno qualcosa che si chiama iperlassità legamentosa, che vuol dire una flessibilità maggiore nell'articolazione del pollice, che fa sì che terranno la matita in un certo modo rispetto, tendenzialmente, per essere più efficaci, rispetto al maschi.
E quindi c'è una differenza anche proprio a livello di sesso?
C'è una differenza in questo tipo di impugnatura delle matite, che è una differenza leggera. Ai test di leggibilità le bambine di solito escono un po' meglio.
E la scorrevolezza del gesto grafico viene meglio con la matita, la penna? Una volta ai miei tempi c'era addirittura la penna
stilografica,
che pennino.
Esatto, sì, che in certi bambini un po' impulsivi diventava storto subito,
esatto,
questo pennino.
Si intingeva nel banco,
allora,
nel calamaio, Tamagni si ricorda.
La scorrevolezza del gesto grafico deve essere possibile con qualsiasi attrezzo. Oggi alcuni bambini preferiscono comunque la penna stilografica. Sono quei bambini che hanno un'agitazione motoria che una bambina mi ha detto un giorno: guarda, io uso la stilografica perché mi rallenta il gesto e quindi riesco a controllarlo meglio. Quindi oggi quello che si consiglia agli insegnanti è di lasciarli provare diversi attrezzi grafici,
non uno in particolare,
esatto, non uno per tutti. Questa forse è la parola d'ordine un po' della scuola oggi, che è l'adattamento in fondo a tutte le varie neurodiversità, e quindi anche a mettere a disposizione diversi tipi di penne, e poi in fondo il bambino può usare questa o quella che lo aiuta di più a scrivere in modo scorrevole.
Ispettore Tamagni, voi parlate di raccomandazioni, di consigli, suggerimenti. Quanta libertà hanno i docenti? Io penso ai docenti di una certa età che magari sono stati abituati subito ai tablet.
Ma a titolo personale oserei dire che è importante che il docente creda veramente in quello che propone, e quindi non si tratta di andare a fare chissà quale forzature. Quello che posso assicurare gli ascoltatori è che da molti anni a questa parte agli docenti che hanno la prima elementare viene offerto un suivi abbastanza cospicuo, concreto, di accompagnamento, e quindi l'insegnante alle prese con l'apprendimento della lettoscrittura dei propri allievi non è lasciato solo, ma ci sono dei gruppi di accompagnamento in cui possono ritrovarsi, progettare assieme, confrontarsi comunque con didatti disciplinari, con noi, e ritrovare quelle che sono, se vogliamo, le buone pratiche.
Perché spesso si sente un po' il paese reale, fra le varie opinioni, i commenti, insomma, che nelle scuole oggi, che oggi nelle scuole elementari si dia minore attenzione al gesto grafico e si stia dando molta più importanza, forse anche per le pressioni delle famiglie, alla digitazione su tastiera. Non è così.
Non è così per la scuola elementare. Questo vuol proprio essere che un segnale concreto all'indirizzo dei docenti che un'attenzione in questo senso va data e assolutamente esiste.
Quindi non solo sostanza, ma anche forma, poi anche alla forma.
Esatto.
Al fatto che si debba scrivere in un certo modo, non è che va tutto bene sempre.
E gli insegnanti sono proprio bravi, comunque negli ultimi anni ho visto molti insegnanti interessati a sapere qual è la migliore forma per insegnare questa cosa che è una competenza in fondo tecnica e sono molto interessati comunque ai risultati degli allievi, sono diventati dei fini osservatori, devo proprio dire che cioè io personalmente penso che gli insegnanti ci stanno veramente mettendo
ci mettono tanto del loro, sì, sì. Bene, sono molto attivi e impegnati sul fronte, sì. Prego.
E possiamo dire che anche insegnanti hanno innumerevoli materiali che sono messi a loro disposizione per una didattica innovativa
efficace,
e al passo coi tempi.
Tra l'altro scrivere a mano, Lietta Santinelli, aiuta a imparare meglio.
Allora sì,
sì.
Già ci sono delle ricerche che mostrano che a parità di insegnamento, se io imparo a formare le lettere, per esempio, con la mano, avrò meno difficoltà a riconoscerle nella lettura, quindi la lettura diventerà più scorrevole. Ci sono delle ricerche che dicono che se la mano ha imparato a scrivere, per esempio, città con due T, quindi se la mano ha automatizzato la scrittura di qualche parola, le parole difficili, per esempio, allora il cervello non avrà più bisogno di pensare se città avrà una o due T, perché il gesto partirà
naturale,
automatico.
Spontaneo.
Quindi in questi casi sì. Una scrittura automatizzata, quindi quando tutto funziona bene nell'apprendimento, può essere di supporto alla memorizzazione. È un altro paio di dinamiche quando c'è un problema di apprendimento della scrittura, perché vedo dei bambini ogni tanto in quarta e quinta elementare che ancora non si ricordano alcune lettere e in quel caso il ragionamento, la memorizzazione sono frenate perché un po' di energia cognitiva va lì nella scrittura a mano. Invece la scrittura a mano nell'ideale dovrebbe catturare tanta energia cognitiva all'inizio dell'apprendimento, certo. Ma già in seconda elementare molta meno.
Però possiamo dire che è confermato, insomma, da studi scientifici che l'apprendimento su carta e matita, quindi anche il gesto grafico, vale molto di più per la memorizzazione, la lettura, le ripercussioni positive su tutti i tipi di acquisizioni rispetto alle conoscenze acquisite sui dispositivi tecnologici.
Esatto.
Prego.
Si può forse fare un'aggiunta importante, un cambiamento che è intervenuto comunque negli ultimi decenni. Tradizionalmente noi imparavamo a leggere e scrivere decodificando. Oggi il valore della codifica è stato recuperato e quindi un bambino impara a scrivere anche scrivendo e quindi nel lavoro di cercare la codifica. Quindi la padronanza del gesto grafico è veramente propedeutica perché questo possa poi avvenire e quindi è un elemento importante.
Ecco, non abbiamo dato molto risalto e ci siamo soffermati in particolare soprattutto evidenziando tutto quello che è legato agli aspetti grafici e motori, Lietta Santinelli, sì. Poi però ci sono tutti gli aspetti ortografici, grammaticali.
Allora sì, sì.
Si riesce a far conciliare il tutto in un bambino o in una bambina?
Allora, le ricerche indicano che quando si migliorano le competenze grafiche, in parte migliora anche l'ortografia e la grammatica, diminuiscono gli errori nei dettati, ecco. Proprio perché l'engagement cognitivo non va più sul gesto, ma può andare su forme più cognitivamente evolute.
Però in un primo momento bisogna sottolineare che questa corrispondenza tra suono e gesto grafico che lo caratterizza è fondamentale. L'attenzione sull'ortografia viene portata entro la fine della seconda elementare. Abbiamo la facilità comunque di essere confrontati con una lingua che si definisce trasparente, nel senso che comunque la maggior parte dei fonemi corrispondono a pochi sì. grafemi, anche se pensassimo a un francese
sì,
decisamente
sì.
molto
facile.
Più complesso. Quindi,
noi quindi più facile.
Per noi è più facile. Ecco, quindi questo fa dire che comunque l'attenzione in un primo momento in questa corrispondenza, tra l'altro là dove ci sono delle difficoltà, per esempio nei bambini dislessici, è provato che c'è un primo problema molto forte nell'associazione di questi suoni ai grafemi e quindi su quello ci si lavora. Si lavora esattamente come si fa già per la grafomotricità alla scuola dell'infanzia, anche lì alla scuola dell'infanzia attraverso delle attività ludiche, ma riuscire a lavorare su delle filastrocche, su delle rime, su questo che i bambini riconoscono, tutte le paroline, come giocavamo noi tempi, che cominciano con A, con E, eccetera, diventa ecco, fondamentale per poi avere comunque una competenza fonologica, metafonologica acquisita e che permetta poi di fare i passi successivi.
Ecco perché noi, Lietta Santinelli, mi sembra che finora abbiamo parlato di bambini che non hanno problemi, tipo bambini dislessici o altri. altri problemi legati proprio alla comprensione di un testo o anche a mettere su carta dei numeri. Con quei bambini che invece presentano come bambini dislessici dei problemi?
Allora sì, ci sono diversi tipi di bambini che hanno problemi.
Quindi ci sono diversi tipi di apprendimento e di insegnamento ovviamente.
Esatto, quindi appunto nel documento che abbiamo fatto, nelle raccomandazioni, ci sono delle spiegazioni teoriche, delle spiegazioni concrete su come fare per insegnare, ma anche tutta una serie di elementi che permettono di accorgersi subito quando i bambini fanno più fatica ad imparare. Allora, c'è una ricerca che dice, una ricerca inglese che dice che gli stessi bambini che fanno fatica a disegnare, a scrivere il loro nome alla scuola dell'infanzia, fanno fatica anche ad imparare le prime lettere quando arrivano, quando sono confrontati alla scuola elementare con un apprendimento più strutturato. Ci sono dei bambini, per esempio i bambini con ADHD, loro hanno una precipitazione motoria anche quando scrivono, dell'attenzione con o senza iperattività. Oppure ci sono dei bambini cognitivamente molto veloci, per esempio gli alti potenziali cognitivi, che hanno anche una precipitazione di pensiero, dimenticano delle lettere o dei pezzi interi di parola. Quindi oppure i bambini impacciati motoriamente chiaramente faranno più fatica a livello di formazione delle lettere. Quindi abbiamo una grande panoplia di bambini comunque che hanno delle fragilità a livello
sempre di più
di apprendimento. No, sempre di più non direi.
Più o meno siamo in media.
Diciamo che gli insegnanti sono diventati sempre più competenti nell'accorgersi. E quindi questo può nell'accorgersi prima, esatto. Però hanno anche a disposizione tutta una serie di trucchetti che sono diventati anche bravi nell'aiutarli, diciamo.
Questo è importante, riconoscere il lavoro enorme dei docenti, sì. Perché spesso si tende a criticare o a lanciare accuse un po' così gratuite, ma c'è un lavoro enorme, soprattutto anche dietro le quinte. Prego.
Sì, ma didatticamente forse vale la pena ricordare che è una tradizione poi della scuola ticinese, ma il primo gesto è quello dello stampatello maiuscolo.
Difatti, perché volevo arrivare allo stampatello, al corsivo.
Ecco, e questo perché favorisce comunque un'entrata, perché comunque nelle sue letture globali o comunque nelle sue produzioni scritte, la scrittura spontanea, emergente, il bambino ricorre allo stampatello maiuscolo. E il limitare in un primissimo momento il gesto grafico, lo stampatello maiuscolo, per quanto riguarda la scrittura,
va bene.
Permette di fare queste corrispondenze fonema-grafema facilmente. Una volta questo acquisito, e normalmente avviene per tanti bambini già nei primi mesi della scuola elementare, si può passare sicuramente a quello che è il corsivo, perché a questo punto la corrispondenza è fatta, è soltanto un cambiamento di carattere e che viene fatto, acquisito con una certa facilità.
Però prima lo stampatello e poi il corsivo.
C'è il rischio con i bambini in particolare difficoltà di riuscire a mettere troppa carne al fuoco, sì. E quindi di creare qualche problema.
Cioè, rispetto a una volta è stato eliminato il passaggio dallo stampatello minuscolo. Perché è importante che
perché una volta era, si cominciava con lo stampatello
maiuscolo. Poi minuscolo, poi corsivo e poi corsivo maiuscolo. Quindi erano quattro apprendimenti di cui l'ultimo.
Ma lo stampatello maiuscolo e minuscolo sono uguali, no?
No, lo stampatello minuscolo è quello scritto nei libri.
Ah.
Quindi le ricerche quello che dicono è che è importante.
E il corsivo?
Approfondire, esatto, e dopo si imparava.
Si arriva il corsivo maiuscolo e minuscolo.
Dopo la scrittura più funzionale, quindi quella più rapida e quella più leggibile in età adulta, quella a cui tutti comunque vogliamo tendere, è quella mista. Quindi un corsivo staccato in alcune parti. Quindi nelle raccomandazioni ci sarà qualche idea per insegnare lo stampatello maiuscolo, un metodo di insegnamento basato sulle ricerche per il corsivo e poi l'indicazione comunque dalla terza elementare di invitare i bambini a staccare qualche lettera per raggiungere una scrittura mista che è quella più funzionale.
Però mi scusi, io il corsivo maiuscolo e minuscolo lo vedo, c'è una differenza, ma lo stampatello maiuscolo e minuscolo?
Quello, per esempio la B maiuscola due gobbe, la B minuscola soltanto una.
Sì, non è corsivo.
Esatto, è un...
La A però?
La A è senza, è un po' meno rotonda.
Un po' meno rotonda, maiuscola. La maiuscola è quella capannuccia. È quella capannuccia. E minuscola?
E minuscola è rotonda con una stanghetta che si ferma e non viene legato. Praticamente lo stampatello minuscolo non è fatto per essere legato, è fatto per sui libri, per esempio, è quello preponderante.
Sì, devo fare un ripasso di stampatello maiuscolo e minuscolo. Corsivo sono più in chiaro, però è vero che tante volte non ci si pensa, ma... acquisite tante cose quando leggiamo e quando scriviamo, ma che abbiamo imparato e che ci sono rimaste poi alla fine.
E poi questo probabilmente ha causato anche qualche difficoltà nel leggere le ricette mediche da parte dei farmacisti, questo dar per acquisito certe cose.
Allora, grazie al pubblico che mi aiuta, mi viene in soccorso e mi scrive Anna la A maiuscola e la minuscola in stampatello, che è fatta con un trattino che
anche
scende.
Sì. Ci sono le due possibilità.
È quella tipografica.
Sì. Allora Anna, mi scriva, ABC maiuscola, ABC minuscolo. Questo è in stampatello, Anna. Mi mandi anche il corsivo delle A, così almeno oggi faccio una lezione completa e imparo bene, rimparo a scrivere, soprattutto a capire la differenza fra il maiuscolo e il minuscolo dello stampatello. Grazie per i messaggi. Allora, siete già in tanti a scriverci allo 076 321 11 13, ma il tema della scrittura a mano, io parlo di calligrafia, forse meglio grafia?
Grafomotricità.
È un tema molto, molto sentito e anche che presenta davvero diverse chiavi di lettura, quindi è interessante, stimolante capirne sempre un po' di più. Io, grazie a Michele Tamagni, Alietta Santinelli, imparo qualcosa in più. Marco ci scrive: trovo che dal mio punto di vista, quasi ottantenne, molti giovani, lui parla dei quarantenni e dei cinquantenni, abbiano mantenuto una calligrafia quasi infantile, senza personalità. Allora, poi è vero che cambiamo la nostra calligrafia. È più infantile a un certo punto della nostra vita.
Allora, tutti abbiamo imparato delle calligrafie legate. Il corsivo tradizionale è un corsivo tutto legato. Tutti, quando dobbiamo scrivere più veloce, stacchiamo alcune lettere. È quella che si chiamava la personalizzazione della calligrafia. Quando si dice di un bambino che ha personalizzato, vuol dire che ha staccato alcune lettere, che si è organizzato perché il suo gesto andasse più veloce.
Sì,
dopo
sì.
Alcuni bambini, quelli che fanno fatica soprattutto, quando passano alla velocità non riescono più a essere anche leggibili, quindi a questo dobbiamo lavorare, e su questo c'è un capitolo dedicato sulle raccomandazioni del Canton Ticino.
Sì, si parlava prima delle ricette mediche.
Esatto, sì.
Dei farmacisti.
Ma c'è perfino una ricerca.
Farmacisti di una certa età.
Sì, sì, c'è anche una ricerca che indica
leggibili.
Che c'è una percentuale di errore nei medicamenti dovuti alle ricette
scritte.
Per fortuna adesso c'è il computer, e almeno in questo la tecnologia aiuta.
Sì, poi io ho 38 anni, un ascoltatore, ho una discreta cultura e anche una discreta istruzione, una buona padronanza del linguaggio, soprattutto scritto, ma mi vergogno giustamente della mia grafia. Come posso acquisire una calligrafia o una grafia decente?
Allora, è difficile. Ecco, forse questa è una cosa importante da dire. È difficile per chi ha imparato e automatizzato una scrittura, uno stile di scrittura, tornare a una scrittura diversa, perché qualcosa di automatizzato è qualcosa che viene spontaneo nella mano, quindi è difficile da correggere. Quello che consigliamo noi ai ragazzi grandi, quindi che hanno già automatizzato una brutta calligrafia, si può dire così, o una cosa illeggibile, è di imparare, per esempio, se adesso scrivono in corsivo, di imparare alcune lettere in stampatello e inserirle così e poi rifare degli allenamenti in velocità.
Sì.
Però diciamo che deve valerne la pena. Di solito gli adulti usano appunto il computer e scrivono meno a mano, anche perché adesso anche le cartoline sono un po' meno. A mano si scrivono i promemoria e quelle cose lì da adulti.
E qualcuno ancora, ma molto raramente, manda ancora qualche
lettera d'amore scritta.
Lettera d'amore o qualche cartolina. Conosco persone che mandano ancora cartoline, sono sempre oggetti molto, molto graditi e piacevoli da maneggiare, da vedere e soprattutto poi anche da leggere. Allora, l'ascoltatrice Anna, che mi viene in soccorso, la ringrazio, mi parla del corsivo. La A praticamente maiuscola è uguale alla A minuscola. La A minuscola è soltanto un po' più piccola. La B invece cambia.
Sì, e la K, si faccia mandare la K in corsivo maiuscolo, che è proprio il nervo scoperto, penso, di tutti quelli
la B
che...
cambia,
di tutti
la B
i Kevin.
Cambia in corsivo.
Sì, ma la K ancora di più.
Mentre lo stampatello maiuscolo e minuscolo, beh, qui cambia parecchio. Voilà, C no, soltanto certo. Una C più grande e una C più piccola, la B cambia e la A anche in questo caso.
E una libertà che hanno gli insegnanti è comunque di, nel caso in cui un bambino veramente su una lettera fa fatica, quando è il momento della personalizzazione della scrittura, di proporre una lettera scritta in modo un po' alternativo. L'importante è che ci sia stato prima un buon insegnamento e una buona automatizzazione.
Certo, prego.
No, diciamo che l'insegnamento comunque del corsivo è stato di molto semplificato rispetto magari a quello che i radioascoltatori ricordano, perché tutto il problema delle lettere maiuscole è stato decisamente semplificato. Ecco, si diceva la K, ma l'H o queste lettere, ecco, quindi molto spesso si va a fare una soluzione che è più semplice, ricordando che comunque è l'aspetto funzionale che interessa, cioè che io sappia veramente comunicare e che il mio messaggio possa essere decifrato
da chi legge, da chi poi ne fa uso, insomma, di
allora,
ciò che io scrivo.
Tra gli adulti, pur avendo tutti imparato il corsivo maiuscolo, si può dire che il corsivo maiuscolo non lo utilizza più nessuno, le maiuscole vengono fatte in stampatello maiuscolo. Per questo motivo nelle raccomandazioni abbiamo inserito che non è necessario insegnare il corsivo maiuscolo.
Ah, il corsivo maiuscolo non è necessario, quindi. Per motivi?
Perché il tempo di insegnamento richiede così tanto. Imparare a scrivere appunto
una B maiuscola in corsivo, che è diversa dalla B minuscola.
Allora, imparare un intero alfabeto di 26 lettere in corsivo maiuscolo richiederebbe così tanto per qualcosa che viene abbandonato alla fine della scolarità obbligatoria. Quindi per un'economia di energia si può scegliere di che gli allievi continuino in fondo a scrivere le lettere maiuscole in stampatello maiuscolo, purché siano ben leggibili.
Allora Anna, che ringrazio davvero, le pagherò un caffè minimo, mi manda le K. È molto diversa.
Vero?
La K maiuscola dalla K minuscola, K con due P, in questo caso corsivo.
Sì.
Ecco, ma le K vengono ancora insegnate?
Per i Kevin sono importanti.
Per i Kevin sono importanti.
Allora,
è vero che i Kevin mettono la K di Kevin maiuscola.
Esatto.
E per
quello
i chilometri.
È per quello che le maiuscole in fondo sono tollerate, anche se sono scritte in stampatello maiuscolo e non in corsivo. Ma penso che tutti gli insegnanti del mondo...
E anche le H, diverso.
E anche le H,
H
sì.
E K. Allora, io vi stimolo, vi pungolo a chiamarci allo 0848 030808. Stiamo parlando di scrittura a mano a scuola, che esiste e resiste ancora. Stiamo parlando di insegnamento grafomotorio, di grafomotricità, di calligrafia. I vostri ricordi, come avete imparato a scrivere, che cosa vi hanno insegnato i vostri maestri. Allora, tanti complimenti soprattutto agli ospiti bravissimi di oggi, che sono davvero perfetti, precisissimi. Infatti, qualcuno scrive, Alberto, alle elementari di Molino Nuovo avevo una calligrafia perfetta e a fine ciclo c'è stato un peggioramento. E come apprendista, dopo il corsivo, è un disastro, quasi illeggibile anche per me.
Sì, questo capita appunto quando la scrittura non viene automatizzata completamente e quindi richiede un certo carico cognitivo. Però dalla terza, quarta elementare in poi aumenta la velocità globale richiesta dagli insegnanti, o l'esigenza della vita, in fondo prendere appunti, queste cose qua, e quindi il bambino deve scegliere se scrivere leggibile ma lento oppure veloce ma meno leggibile. E quindi questo è l'inizio, in fondo. Quindi quello che dobbiamo cercare di evitare, la grande sfida per gli insegnanti, è proprio che i bambini, al momento in cui aumentano la velocità, non ci sia una degradazione della leggibilità, come è successo ad Alberto.
Sì, questo è anche importante. Allora, diversi di voi, e vi ringrazio, mandano addirittura le fotografie dei loro quaderni di allora, delle scuole del 1950, 60, e chi più ne ha più ne metta, con testi scritti in perfetto corsivo,
questa
in perfetto
è la calligrafia.
Stampatello. Un'attenzione alla calligrafia, direi, notevole.
Chapeau. Quando mostriamo questi quaderni, mi è capitato
con orgoglio e fierezza,
ai bambini di oggi, rimangono meravigliati, ecco. Comunque. Quindi per dire che da qualche parte riconoscono il valore di quel gesto controllato, ma anche oserei dire della pulizia, della qualità grafica, dell'uso dello spazio. Sono valori, ecco, lei prima riprendeva l'introduzione del nostro testo, in cui comunque magari siamo venuti un pochino meno, perché il gesto grafico, abbiamo detto, stava perdendo un pochino di attenzione, e da lì il bisogno di un recupero, ma anche oserei dire proprio l'organizzazione dello spazio, come utilizzo una pagina bianca come riempio, sì. Diventava un elemento che comunque veniva un pochino negletto.
Sottovalutato, dimenticato. È importante il colore dell'inchiostro?
Questo penso di
no. A livello visivo, per una scrittura più o meno scorrevole?
No, questo penso di no, cioè di no, non lo so, così non ho visto nessuna ricerca su questo tema.
Ecco, però da quello che ho capito, io mi ricordo alla mia scuola elementare di oltre 50 anni fa, facevo delle pagine, dei fogli scritti con, scrivevo 50 volte la lettera A.
Sì, o 50 volte non devo disturbare anche. Che
o questo... 50 volte non devo disturbare, non devo parlare col mio compagno.
Questo era Lietta.
Sì.
Ma Lietta è giovane. Ecco, ma questo tipo di esercizio molto ripetitivo, scrivo 50 volte la lettera A, la lettera B, lo stampatello, il corsivo, il maiuscolo, il minuscolo, non si fa più.
Allora, scrivere non 300 volte la lettera A è importante.
Ma
però,
serve.
Ma sì, ma serve per registrare. Però lo si può fare non per forza su un quaderno con una penna, lo si può fare col dito nella schiuma da barba, nella polenta, nella farina di mais, lo si può fare su tanti supporti, oppure se lo si fa su carta si può introdurre un dado. Lancio il dado, esce 6, lo scrivo 6 volte, lancio il dado, ne esce 5. Quindi non è che abbiamo eliminato l'allenamento, l'abbiamo reso più giocoso, più interessante, più palpitante in fondo.
Sì, dopo c'è chi dice e sostiene, ma la scuola non deve solamente insegnare a divertirsi, ma anche ogni tanto c'è anche una parte un po' così noiosa, ripetitiva, certo. Però che serve, che è utile.
Sì, sì, non si tratta di insegnare a divertirsi.
Perché alla fine, se tutto è insegnato con il divertimento, ecco, magari si perdono di vista certe cose che comunque richiedono sacrificio senza divertimento.
Allora, sono sempre dei falsi giochi quelli che propongono gli insegnanti, in fondo. Sono sempre quei giochi che servono a imparare qualcosa. Quindi, infatti, i bambini più furbi si accorgono che non sono dei veri giochi.
Allora, descrizione dei prerequisiti di sviluppo della grafomotricità. Qui mi attengo al vostro documento. Postura, sì. L'abbiamo detto, la postura è importante, insomma, essere ben messi sul banco, motricità fine, destrezza digitale, impugnatura della matita, scioltezza e precisione del gesto.
Esatto, sì.
C'è tutto.
E tutte queste cose in fondo si possono raggiungere alla scuola dell'infanzia. Il bambino dovrebbe essere pronto all'ultimo anno della scuola dell'infanzia per imparare un apprendimento più strutturato.
Poi indici di abilità, ostacoli, piste di risoluzione, attività di stimolazione per tutta la classe, traguardi definiti per ogni anno scolastico dalla scuola dell'infanzia alla fine della primaria, suddivisi per trimestri, graduati in ordine progressivo, schema temporale. In che senso lo schema temporale?
Questo per permettere comunque al docente di avere chiara una pianificazione delle attività che vanno sin dalla scuola all'infanzia alla fine della scuola della seconda elementare, e quindi vedendo quando metto l'attenzione su un aspetto proprio grafomotorio, quando comincio a insegnare in modo sistematico le singole lettere, quando posso passare dallo stampatello maiuscolo al corsivo. Quindi ecco, è importante che il docente abbia un'indicazione anche come muoversi in questo senso.
Allora, è molto importante questa cosa della pianificazione temporale, sì. Perché è stata fatta una ricerca, un confronto tra insegnamento in Canada e un insegnamento in Francia, dove in Canada c'erano poche indicazioni su quando dovevano essere acquisite le abilità, invece in Francia erano molto precise, ogni 3 mesi. Ci si è accorti che laddove esistono meno indicazioni temporali, gli insegnanti si rivolgono a metodi commerciali pubblicati anche in altre regioni, sì, oppure a quello che hanno imparato loro da piccoli. Invece dove ci sono degli obiettivi più precisi, gli insegnanti sviluppano anche degli strumenti che sono più calibrati sul programma scolastico.
Beh, parlate poi di attività ludiche significative, tempo da dedicare all'insegnamento e all'automatizzazione del gesto, circa 20 minuti al giorno, quindi c'è anche una linea per quanto riguarda il minutaggio, insomma il tempo da dedicare agli aspetti di grafomotricità o alla grafomotricità. Poi, contrariamente alla concezione pedagogica che preferisce introdurre la scrittura a partire dal momento in cui gli allievi sanno leggere, le ricerche recenti sostengono l'idea che la lettura e la scrittura devono essere considerate congiuntamente sin dalla scuola dell'infanzia. Quindi una volta si imparava prima a leggere.
E quanto dicevo prima, sì, esattamente, che se imparo a leggere leggendo, imparo a scrivere anche scrivendo. E quindi il processo di codifica è altrettanto importante, magari per alcuni bambini è il vettore prioritario in cui riescono meglio ad acquisire questa corrispondenza tra il suono e il segno grafico che lo contraddistingue.
Allora, molti messaggi che arrivano dal pubblico allo 076 321 11 13, vi ringrazio, tutti messaggi anche estremamente interessanti, anche di elogi e di complimenti ai nostri due esperti ospiti. Anna scrive ancora: sarebbe altrettanto interessante individuare e spiegare le difficoltà a mantenere la naturalezza e l'automatismo della scrittura in età avanzata. Mia madre, novantenne, soffre nel constatare da anni determinate difficoltà.
Ah sì. Questo ha a che fare con, allora, laddove ci può essere uno sviluppo delle competenze motorie, per esempio, che portano a scrivere, ci può essere anche in fondo una piccola degradazione dei tremolii in età avanzata, oppure una lentezza esecutiva è anche possibile. Purtroppo è qualcosa che è vero che può essere emotivamente impattante nelle persone. Sì. Progressivamente vanno avanti nell'età.
Allora Paolo ci manda una foto, così scriveva mia zia suor nel 1953 e mi ci chiede una bella calligrafia o no? Beh certo, una bella calligrafia, incredibile, sì. Sono opere d'arte. Beh, difatti la calligrafia è una forma d'arte.
È una forma d'arte, sì.
Belle le foto, davvero grazie, mi piacciono molto vedere, guardare queste fotografie. Qualcuno mi manda la foto delle piante medicinali scritto
sì, fantastico,
in corsivo con una perfetta grafia. Poi altro messaggio: negli anni 60 a scuola, e beh, anche questo è un aspetto interessante, scrivevamo sulla lavagna che portavamo con noi, dicevano che la scrittura sulla lavagna era benefica,
sì,
per l'apprendimento, sì, della scrittura, è vero?
Sì, la lavagna verde
grazie,
è ancora qualcosa che è citata nel nostro documento, non perché siamo dei nostalgici, ma perché scrivere col gesso sulla lavagna rinforza la percezione del gesto. Quindi il
però
gesto,
più che altro per
una questione
fisica,
di pressione, allora sì, si registra meglio nella memoria motoria e quindi facilita l'automatizzazione del gesto. Quindi la prima parte di apprendimento e di insegnamento viene svolta ancora oggi sulla lavagna, di preferenza una lavagna di ardesia.
Sì, la vecchia lavagna.
Sì.
Allora, che belli certi quaderni di allora, di ascoltatori che mandano le foto, perché sono quaderni con, diciamo, una parte scritta in modo molto pulito, ordinato, perfetto da un punto di vista grafico e artistico, ma anche i disegni poi nella stessa pagina. Quindi disegni e scrittura. Eh beh, tanta roba, diremmo oggi. 1957, 45 allievi maschi a novembre della prima elementare scrivevano in stampatello minuscolo con tanti meravigliosi errori.
Si potrebbe dire anche di oggi, forse, non in stampatello minuscolo, ma i tanti meravigliosi errori a metà anno della prima elementare sono abbastanza...
Sì. I meravigliosi errori li vediamo ancora oggi. Una volta mi ricordo che si diceva che le bambine erano molto più ordinate, pulite e pulite nella grafia, nello scrivere rispetto ai maschi.
Ancora oggi
avevano un gesto, diciamo, più scorrevole, migliore.
No, la leggibilità, non la scorrevolezza.
La leggibilità.
Quindi
conferma?
Confermo, ma magari anche dovuto alla società che si aspettava da loro che facessero della scrittura qualcosa di artistico. Non sappiamo il perché.
Allora, condivido un piccolo aneddoto di quando mia figlia, oggi 29enne, Gio Dall'Osone, in prima elementare, risolse il compito, riempito un foglio di A. semplicemente facendone una tanto grande da occupare, una enorme insomma, tanto grande da occupare l'intera pagina.
Mi sta già simpatica.
Ho capito, Elietta, che le sta simpatica. Mia figlia pigra, ma mia stupida.
Esatto, sì.
Qui è il problema proprio della motivazione, del riuscire o attraverso il gioco a far comprendere all'allievo il senso della proposta del docente. Sì.
Però una volta non potevi neanche fare la domanda.
C'erano altri mezzi.
Ecco, perché mi fa scrivere 50 volte la lettera A? Non c'era la possibilità di farla.
Esatto, però ogni
perché ti bacchettavano fisicamente.
È vero che è molto importante, un apprendimento che richiede molto sforzo, è importante che i bambini ne vedano il senso.
Assolutamente.
Tramite...
Molte ricerche evidenziano che i bambini in difficoltà nella lettoscrittura sono bambini che non hanno colto l'aspetto funzionale della lettoscrittura e quindi è importante che un bambino, magari le ricerche mettono in evidenza anche alcuni esempi, perché impari a leggere e scrivere, la risposta è perché adesso vado a scuola, vado in prima, e invece la risposta che dobbiamo avere, e qui sta anche il contesto comunque familiare, la provenienza, gli stimoli che hanno vissuto prima dell'entrata alla scuola, io leggo o scrivo per farmi capire, per ricordare qualcosa.
Certo.
Ecco, quindi se il bambino è entrato in questa prospettiva, chiaramente capisce che impadronirsi del gesto grafico è un prerequisito importante.
Per farmi capire, per anche sostenere le mie idee, per
esatto.
Avere una mia personalità. Difatti qualcuno scrive: vale la pena, a vostro parere, approfondire determinate conoscenze, sviluppi di studio sul legame fra grafia e personalità e espressione? In quali ambiti specifici?
Io non sono un'esperta, però sì. So che per esempio nella criminologia sono stati fatti delle ricerche, degli studi, però appunto non è un campo che conosco.
Allora, moltissime le foto che arrivano ancora, foto corredate anche da fotografie sugli stessi testi scritti con tanti disegni. Una domanda che non devo dimenticare di farvi è questa. Noi abbiamo parlato, credo, di bambini e bambine di lingua madre italiana, ma oggi nelle nostre scuole sono tante le provenienze e le etnie. Chi è più facilitato, colui che è di lingua madre italiana o il bambino che arriva dalla Turchia, da un paese balcanico, dalla Germania, dalla Francia, piuttosto che dall'America?
Chiaramente è una difficoltà in più. Fortunatamente, quello che si diceva prima, l'italiano è una lingua relativamente trasparente, quindi questo gioco di corrispondenza è abbastanza facile. In passato abbiamo visto comunque che tutti gli allievi che venivano dalle regioni ex Jugoslavia, eccetera, avevano una facilità comunque nell'apprendimento delle lingue decisamente
assolutamente orale,
più,
però,
sì, più marcata.
Io mi chiedo,
sì.
E le chiedo scritta, a livello di scrittura, perché magari qualcuno ha già un suo bagaglio e una sua conoscenza di una scrittura nella sua lingua madre.
Sì, sono trovate delle fragilità sicuramente, però ecco, la nostra lingua si presta comunque abbastanza facilmente perché in generale sono più semplici rispetto a quelle della loro cultura di provenienza.
Sì. E poi qui forse, qui spendo una parola a favore del DEX, ma la parola, o sono parole giuste e comunque doverose, la nostra scuola, Michele Tamagni, è fatta anche per includere, per integrare tutti.
Assolutamente.
E quindi c'è questo principio assolutamente
anche
di
bambini,
non lasciare indietro nessuno.
I bambini di altre culture, definiti bambini alloglotti, possono beneficiare,
difatti,
sin dalla scuola dell'infanzia, di una docente di lingua integrazione, il cui scopo è comunque quello di integrare, di favorire la conoscenza, l'integrazione delle culture, ma anche di aiutare il bambino nell'apprendimento della lingua.
Allora, questo documento che trovo estremamente interessante, che avete preparato, che avete appunto scritto, voi parlate di contenuti, di ovviamente aspetti di grafomotricità e dite non è solo una questione di carattere. Nel senso?
Perché spesso comunque la domanda classica che riceviamo dai nostri docenti: ma allora è meglio lo stampatello o meglio il corsivo? E rischia un po' tutto questo di banalizzare tutto il discorso che abbiamo proposto in questa consulenza. Le scelte che stanno dietro sono decisamente più motivate, più sorrette anche da ricerche che sono state fatte sia nel campo della lettoscrittura sia nel campo della grafomotricità.
Allora, forse un grande vantaggio di questo documento è che se tutti vi aderiscono, un bambino che cambia semplicemente casa o quartiere o scuola ricade su qualcosa che non deve rimettere in discussione perché c'è una differenza di
c'è
insegnamento.
C'è una linea guida, esatto. O delle linee guide ci sono, che sono comuni per tutte le scuole elementari e scuole dell'infanzia. Una volta gli insegnanti, scrive qualcuno, erano severissimi. Io in terza elementare scrivevo talmente male che nemmeno io riuscivo a leggermi. Mi ha fatto fare tanto copiato che ho imparato il libro a memoria. Mi ha fatto copiare così tante cose. Paolo ci porta una bella domanda e soprattutto uno stimolo, secondo me, giusto. E cosa pensate dei poveri bambini come me che erano mancini, ma che in prima elementare nel 1956 sono stati obbligati a scrivere con la destra? Per fortuna sono comunque sopravvissuto, è arrivato a 80 anni. Grazie a Paolo, ci scrive ancora col tablet.
Sì, per fortuna non succede più.
Ecco, mancini.
Allora, i mancini imparano a scrivere chiaramente con la mano sinistra, non è una grande difficoltà.
Non è un problema?
Per loro, no, c'è qualche adattamento che devono fare sul senso di rotazione, ma è assolutamente qualcosa che non li penalizza.
In chiusura, allora, 30 secondi a testa per confermarci che l'insegnamento grafomotorio non è poco regolamentato nel Canton Ticino ed è una materia che sta a cuore a voi esperti.
Assolutamente, e la riflessione che abbiamo portato oggi penso che possa dimostrare quanta attenzione abbiamo messo e rimettiamo su questo aspetto.
E soprattutto anche che vi rimettete in gioco e siete costantemente attenti anche all'evoluzione, agli aggiornamenti.
Assolutamente, la scuola non può stare
tenendo conto, per tornare al mio discorso iniziale, di tutto quanto oggi è tecnologia, intelligenza artificiale, computer.
Allora sì, il computer è molto utile per quando qualcosa va storto, quindi per una compensazione, ma io penso che tutti gli insegnanti e gli allievi sono d'accordo sul fatto che bisogna mettere le energie nell'insegnamento di qualità e poi nell'aiuto ai bambini in difficoltà prima di ricorrere alla tecnologia.
La scrittura a mano a scuola esiste, resiste ancora, la calligrafia, la grafia o l'insegnamento grafomotorio. Grazie mille a Lietta Santinelli, ergoterapista,
grazie,
responsabile del centro ergoterapia pediatrica di Bellinzona. Grazie a Michele Tamagni, ispettore scolastico. Noi con la consulenza ci ritroviamo domani alle 13. Vi auguro una splendida continuazione di giornata in compagnia dei programmi della RSI.